Ciao a tutti, nuova puntata di PFN. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno, buonasera Sala, appena entrato alle ferie con i soldi avanzati da Guardiola, però adesso sto investendo in De Ligt, quindi boh, vediamo.
Ma De Ligt è già fatta, dovevi investire in Pogba, comunque vabbè, fai come vuoi, tanto.
Ah, sì, sono indietro? Ah, oh, io.
Non sei mai sul pezzo, niente. No, beh, direi, dai, ci sentiamo alla prossima. Arrivederci, grazie. Cioè, abbiamo finito di dire quello che dovevamo dire, perché tanto.
Fondamentalmente questo è il periodo dell'anno che praticamente non news vuol dire good news, quindi praticamente ogni notizia che verrà fuori in questo periodo dell'anno praticamente o è un infortunio o è un arresto per qualche cosa, o un DUI o un qualche marijuana possession o qualcosa del genere, quindi speriamo che di non sentire alcune notizie. Anzi no, scusa, tu hai notizie da dire, c'è uscito il pezzo di Mike Silver, quindi dovrai
Vabbè,
parlare un po' di quel pezzo.
allora, però mi vuoi male tu, di la verità. No,
Dopo anche due domande. Yeah, in questo momento mi ricordo ancora.
ma vuoi veramente che io parli del pezzo di Mike Silver? Per chi non lo sapesse, il pezzo di Mike Silver è uscito su NFL.com e parlava diciamo così, del rapporto tra Rodgers e LaFleur, della libertà o meno che il sistema di LaFleur concederà a Rodgers sulla linea di scrimmage. E fondamentalmente ho avuto la mia sfuriata preventiva sulla stagione 2019 su questa roba qua, sul fatto che si sia.
Prevenuto?
Ma a questo punto probabile, perché se sono solo io a dire queste cose, forse sì. Però vabbè, fondamentalmente in quell'articolo, che tra l'altro è anche un bell'articolo, è scritto bene. Tra l'altro, Mike Silver è da anni amico di Rodgers, hanno fatto entrambi l'università a Cal, quindi ovviamente non nello stesso periodo, ma hanno comunque questo bond anche per via della alma mater, e anche per quello fondamentalmente ho pensato che non fosse casuale che uscisse quel pezzo. In questo articolo Rodgers fondamentalmente dice che non vorrebbe perdere totalmente la libertà di cambiare giochi, chiamare audible sulla linea di scrimmage che aveva con McCarthy. La Fleur invece, diciamo, controbatte tra virgolette, perché poi non è ovviamente uno scontro, è, diciamo, uno scambio di vedute a mezzo stampa. LaFleur diceva che nel suo sistema fondamentalmente non è mai stato così, cioè il quarterback ha sempre avuto poco margine di manovra sulla linea di scrimmage, non tanto perché il quarterback deve fare il robottino, ma perché per come è strutturato e ingegnato il sistema, che deriva da Mike Shanahan, poi Kyle Shanahan, McVay e LaFleur, a parte che non c'è tempo, nel senso che hanno un sacco di motion, pre-snap motion, quelle robe lì prima dello snap, volte a mettere la difesa in situazioni di coverage prevedibili. E è un po' perché, appunto, il concetto fondamentale, come l'ha spiegato la Fiore in quell'intervista, è quello di, appunto, cioè forzare tramite gli schemi offensivi la difesa in determinati coverage prevedibili e quindi più attaccabili. Mentre invece il concetto fondamentale di vado sulla linea di scrimmage, guardo come è messa la difesa e cambio gli audible è totalmente diverso, cioè è l'opposto. Io vado e reagisco a come si mette la difesa. Quindi diciamo che questo è un punto su cui pare che ci sia un po' di. Non è tensione in realtà, cioè non penso che sia tensione, penso che ci sia un po' di dialettica tra di loro. Per il momento sembra positiva, tra l'altro, perché cioè, sarebbero dei folli a non farla positiva in questo periodo, visto che sono insieme da 3 mesi, diciamo. Però, appunto, io che sono una persona abbastanza apprensiva su queste cose, comincio, se mi ci metto a pensare, a temere che si possa cadere in alcune cose che evidentemente non andavano bene nello scorso regime. E, cioè, mi piacerebbe se proprio vedere al 100% il sistema di LaFleur all'inizio, vediamo come va, e vedendo come va, Roger stesso, perché penso che andrà bene, si renderà conto che sti cazzi, libertà sulla linea di scrimmage, mi metto là, faccio quello che mi dice di fare, faccio dei numeri della Madonna, ovviamente sempre nell'ipotesi migliore, cioè che vada tutto bene, e quindi, cioè, nel senso, hai un ruolo non minore, però diciamo meno da pensare, devi
Più
pensare
da
meno.
esecutore.
Sì, se vuoi sì, più da esecutore, e poi puoi metterci il tuo guizzo quando magari, perché ovviamente non è che saranno sempre tutti liberi e andrà sempre tutto come deve andare. Quella volta in cui magari hai da metterci il guizzo, provi a mettercelo, perché ovviamente sei Rodgers, quindi puoi permettertelo, però non ti metti nella posizione di pressione in cui si è sovente messo, diciamo, volontariamente o involontariamente, tutti gli snap, snap in and snap out, come dite voi. E quindi, vabbè, il mio concetto fondamentale era quello, cioè, perché? Cioè, non perdiamo tempo con queste cose qua, vediamo come va il sistema di LaFleur, visto che è stato chiamato per quello, cioè per implementare quel sistema, perché non l'ho detto io, a parte, sì, cioè, l'ho detto io, però dico, quando è stato scelto LaFleur, le parole che erano state dette erano semplificare la vita da Aaron Rodgers, creare e opportunità per i playmaker offensivi, nuova dignità al running game, sposare il running game con il passing game, tutte quelle cose che spero che vengano ancora fatte. Ecco, tutto qua. Perché altrimenti il presupposto stesso di chiamare LaFleur, che è fautore di quel tipo di attacco che sta spopolando ormai nella Lega, viene meno. Se poi lo devi cambiare questo attacco per farlo diventare qualcosa di diverso, perché bene o male sai che quel tipo di attacco in quel modo funziona. E la versione anacquata, modificata, non si sa. E quindi già è
Perché cosa vorresti
difficile.
fare? Dovrebbero fare tipo 6, 4, 5 motion e poi finite le motion praticamente aspettare altri 10 secondi in cui lui chiama il gioco e quindi provocare altre motion per fare cosa? Praticamente non c'è, cioè, neanche noi, neanche i nostri giocatori offensivi ci capirebbero una minchia praticamente alla fine.
Sì, esatto. E poi fondamentalmente non ci sarebbe, a parte che non ci sarebbe il tempo, ma il concetto è che non ci dovrebbe essere proprio il bisogno di farlo, perché fa in modo che la difesa, cioè, secondo me, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto LaFleur proprio per questo, perché io sinceramente mi sono messo, ho guardato un paio di partite dei Titans dell'anno scorso di LaFleur, giusto per vedere cosa. Però dal punto di vista filosofico, concettuale, me lo poteva spiegare lui, non lo potevo capire io, sinceramente, per quel poco che ho visto, eccetera, eccetera. Lui è il professionista, io no. Però mi è piaciuto come l'ha spiegato, nel senso che appunto la voglia, la volontà, il desiderio e l'impostazione di forzare la difesa a mettersi come cazzo vuoi tu e non viceversa. Per cui mi sembra, a livello sempre concettuale, talmente bello da provare che non vedo perché non farlo tutto qua. Poi, appunto, ripeto, penso che siano quelle schermaglie, tra virgolette, all'acqua di rose per cui si puntualizza qualcosa giusto per, ma non penso che siano, ovviamente, non sono un folle, non penso che siano i ferri corti o roba del genere.
Beh, ci
Però, insomma,
mancherebbe, allora, siamo due settimane, quindi siamo io.
terrei monitorata la situazione, ecco. E basta, per quello che riguarda Mike Silver, per quanto mi riguarda è questo. Te mi vuoi mettere sempre nei casini, quindi mi hai fatto parlare di questo pronti via. Però, vabbè.
Se vuoi parliamo di Josh Jones, che ha cambiato la maglia dal numero 27 al 24. E che praticamente è una seconda scelta buttata nel cesso, praticamente, perché ovviamente non penso che ci guadagneremo più di una settima condizionale, visto che vuole essere tradato a tutti i costi, non so di cosa vuoi parlare altrimenti.
No, io sto aspettando ancora le tue domande, in realtà.
Ah, le domande arrivano, arrivano. Vabbè, il discorso che ho fatto un po' sempre perché è Rodgers che praticamente in un certo senso ha chiamato quel tipo di sistema offensivo, cioè ne parla dall'anno scorso, sostanzialmente, e penso che insomma, sicuramente conoscesse come fosse strutturato quel sistema offensivo. È ovvio che, e quindi sta benissimo che avrà molta meno libertà di manovra di quella che aveva nel sistema di McCarthy, dove sostanzialmente lui era libero di fare quello che voleva, sostanzialmente. Okay? Quindi, perché un gioco chiamato a McCarthy, non so quante volte sia stato effettivamente eseguito il gioco chiamato in prima persona da McCarthy. Detto questo, è anche vero dall'altra parte che questo sistema offensivo probabilmente non ha mai avuto la possibilità di essere eseguito da un quarterback con il talento che ha Rodgers. Quindi, se tutto va bene, andiamo a Green Bay al Championship, come abbiamo detto ieri. Se tutto va male, ci ha rovinato.
Sì, diciamo che insomma, è quella percentuale di rischio che c'è sempre, e c'è sempre, specie se comunque cambi un sistema così radicalmente con un QB che comunque ha una certa età, perché è inutile nasconderlo, e quindi diciamo, ha certe abitudini e certe cose radicate anche nel modo in cui gioca, perché è
Quindi un
legato
quarterback che ha una certa età, che viene da un paio di stagioni con degli infortuni e che quindi, cioè, non ha più 23 anni, dovrebbe tendere a difendere un po' il modo di giocare. Cioè, intendo, il suo modo di giocare dovrebbe essere diretto a difendere il proprio fisico, vuol dire, piuttosto che allungare il gioco e mettere in rischio la propria incolumità, insomma.
Ma sì, ma anche perché
Poi.
sinceramente l'ho scritto di recente. Non, cioè, è bellissimo quando ci sono gli scramble, lui esce dalla tasca, salta due difensori e lancia la bomba, perché, cioè, mica sono scemo, è bello da vedere.
Sei scemo un po', sì, però.
Sì, cioè, però, non per questo aspetto, dai, diciamolo così. Però allo stesso tempo penso che non sia una cosa replicabile. È come, non so, sempre per fare un paragone calcistico che magari è più immediato, è come fondare una squadra sul fatto che Messi in attacco faccia 8 tunnel in un'azione e ogni azione deve fare 8 tunnel.
L'Argentina ci prova, però il risultato non è che sia quello.
Vede, cioè, quindi non è. Cioè, il concetto fondamentale per me è quello, specie anche perché ho ovviamente un concetto diverso del ruolo di quarterback, per cui per me non deve essere il fantasista, o non più di tanto, ecco, puoi fare il fantasista sul terzo down per chiuderlo, se è importante, non tutte le volte, però mi rendo conto, sinceramente mi sono reso conto di come la mia posizione sia davvero minoritaria, specie tra i tifosi dei Packers, però non per questo voglio evitare di dire come la penso, ecco, anche perché. Voglio dire, non ci guadagno niente, per cui non è che. Ah, tra l'altro, gli ascolti non è che aumentino quando parliamo di Rodgers, perché anzi, i post che faccio su Rodgers di solito sono quelli che hanno meno like se lo critico. Questo ci tenevo a dirlo giusto per puntualizzare.
Oggi ho visto uno screenshot, forse preso da NFL.com, che elencava le 10 squadre con più talento, ok? E in queste 10 squadre non c'eravamo noi.
Ma talento generale, talento offensivo, difensivo?
Generale.
Ma non lo so, sinceramente. Cioè, nel senso, poi magari riusciamo anche a parlare un po' della difesa come avevo annunciato nel post. Però è vero, ma fino a un certo punto, secondo me, perché se tu guardi anche l'attacco, per dire, a parte Davante Adams, che è top 5 nella Lega, che ne dica Andy Benoit, che l'ha messo addirittura fuori dalla top 10, ma Davante Adams è il nome established e lui si sa che è il nome. Gli altri dici chi cazzo sono, chi è Geronimo Allison, un undrafted, chi è EQ, sesto giro, non so, quinto, non mi ricordo neanche più, chi è MVS, chi è Trevor Davis, cioè non hanno il pedigree, ovviamente. Però se tu li guardi alla fine non sono male in realtà. MVS già l'anno scorso ha fatto abbastanza bene. Dici non hanno il nome di grido e va bene, siamo d'accordo. Però Geronimo Allison l'anno scorso, pur con tutto il bordello dell'attacco, prima dell'infortunio era fondamentalmente in linea per fare 1.000 yards su ricezione, aveva un'intesa abbastanza importante con Rodgers, giocava nello slot, come big slot fondamentalmente perché è abbastanza alto. E pur senza avere quell'esplosività, quel burst che hanno altri ricevitori, il suo lo faceva e funzionava in quel tipo di attacco, o comunque con quel tipo di quarterback, cioè Rodgers.
Ma scusate, ma ti fermo un attimo e la faccio corta, secondo me è una puttanata bella e buona, perché se anche, solamente considerando l'attacco hai uno, per me è il quarterback più talentuoso dell'NFL, mal che vada lo metti nella top 3 o top 5, ok? Hai il wide receiver che è un top 5, hai il left tackle che è sicuramente il migliore della Lega, ok? Già solo come dici quei tre nomi hai praticamente la fondazione di un attacco, ok? In difesa hai una defensive line che è molto talentuosa, che si può mettere su Kenny Clark, hai aggiunto due starting backer più Gary, ok? A livello di cornerback hai Alexander, che è un giocatore sicuramente interessante, ai quali si affianca, speriamo, King, e hai aggiunto due safety, uno come free agent e uno come savage di quest'anno, cioè, ho detto, il talento secondo me quest'anno ce n'è. Poi magari. a livello di nomi non ce ne siano soggetti dissonanti, vabbè, ok.
Ma sì, ma infatti per quello, cioè, sì, io effettivamente tendo a farla lunga, però era semplicemente per dire che non ci saranno i nomi, anche solo guardando l'attacco, ma bene o male gente che sappia prendere la palla e correre con la palla, che abbia una buona accelerazione, riesca a fare buoni tagli, ce l'abbiamo. Alla fine serve quello, non serve avere il nome. Cioè, fondamentalmente se ci fosse Odell Beckham a Green Bay vendremmo più magliette, ma poi che ne sai che cosa succede con Davante Adams, che ne sai, cioè, voglio dire, alla fine tutto ha un costo. Infatti, per dire, per quanto sia esaltante vedere la collezione di talenti dei Browns e quindi come arrivano al training camp pieni di talento, non so poi come va a finire lì, perché mentre invece una struttura un po' più top heavy, se vuoi, ma con dei giovani interessanti che ovviamente devono crescere, ma lo stanno facendo, non ci vedono niente di male in attacco. In difesa secondo me siamo messi abbastanza bene, infatti volevo parlare della difesa anche per quello. E poi per quanto riguarda Rodgers, piccolo inciso, visto che hai detto più talentuoso, anche per me lo è, cioè, non ho problemi a dirlo, io ho semplicemente qualche problema con il modo in cui utilizza questo talento, basta. Non ho mai pensato a...
Prima di passare alla difesa, faccio la prima delle mie due domande.
Vai.
Se la carriera oggi, Rodgers, sarebbe un Hall of Famer, un first ballot Hall of Famer?
Sì. Senza alcun tipo di problema. Ti aspettavi una risposta diversa? Era un tranello?
Ero curioso.
Tutto ok. No, l'altra domanda è sulla difesa, quindi...
è un po' articolata, spero di poterla disportela bene. Ma la parola delle difese, che dato lo sono a sega, sono indietro in maniera clamorosa su...
No, allora, andando ruolo per ruolo in difesa, vabbè, ovviamente ho confermato Mike Pettine nei pochi allenamenti pubblici di OTAs e minicamp, abbiamo visto un attimo come probabilmente ha intenzione di schierarsi, a Dio piacendo, quest'anno, perché pare voglia avere più, fondamentalmente finora i sub packages sono stati diversi rispetto all'anno scorso, che prevedevano un linebacker in campo, un inside linebacker intendo, ed era più volto al 3-3-5. Quest'anno ha usato più spesso, a quanto si è visto, 2-4-5, i due linebacker, inside linebacker in campo erano appunto Martinez e Oren Burks. Questo lascia perlomeno sperare che Burks abbia fatto quel salto dall'anno 1 all'anno 2 e consenta di essere considerato come starter, perché l'anno scorso è stato preso anche Antonio Morrison pur di non far giocare Burks fondamentalmente. E ci sta, perché era un rookie, quindi doveva imparare, veniva anche da uno spostamento al college da safety e linebacker, per cui quest'anno sembra appunto essere abbastanza più vicino al livello richiesto. Quindi 2-4-5, fondamentalmente sì, possiamo anche parlare della 3-4 base, ma la difesa titolare vera sembra essere la 2-4-5, quindi due down linemen che tendenzialmente dovrebbero essere a conti fatti quando tornerà Daniels, Clark e Daniels, due outside linebacker, ovviamente i primi due della rotazione sono Zadarius e Preston Smith, dietro di loro abbiamo Gary, Fackrell e Gilbert. Io Gilbert nella mia prediction l'ho messo nei 53, ma ero tentato di tagliarlo perché non ho visto ultimamente, soprattutto l'anno scorso, quel salto di qualità che magari ci si può aspettare. E io, per dire, adesso non so a quanto abbia fermato e dove perché non mi ricordo, ma avrei preso a poco, per dire, un altro outside linebacker, cioè Shane Ray, che era free agent, ha firmato da poco, penso da un mesetto, non mi ricordo con chi. Giusto per dare competizione, magari ti costa anche poco, giusto per vedere cosa succede. Però a parte quello, la depth, sperando sempre che appunto Rashan Gary superi quelle che potevano essere perplessità sulla spalla, la depth sembra abbastanza importante per la prima volta in anni, cioè da quando c'era Peppers, secondo me. Beh, dai, perlomeno da quando c'era Peppers, dai, perché per cui lì, per quanto mi riguarda, abbiamo tra l'altro anche la possibilità di utilizzarli, perché sono molto bravi anche in quello, sia ovviamente come pass rushers che per settare la edge, quindi nel running game, e quindi ti danno quella dimensione in più, perché ovviamente uno degli aspetti principali su cui la difesa di Pettine doveva migliorare rispetto all'anno scorso era anche le corse, specie su primo down, perché avevamo fondamentalmente degli outside linebacker che non riuscivano a settare la edge, mentre invece Kenny Clark nel mezzo faceva di tutto e di più perché è tanta roba, ma ovviamente lui è lì, se vanno all'esterno non può incidere più di tanto. Degli inside linebacker ho già detto, adesso vabbè, Ty Summers è nuovo, quindi probabilmente quest'anno non farà niente di che, bisogna sperarlo perché vuol dire che non si infortunano quelli davanti a lui. Per quanto riguarda le secondarie, per me, sempre a Dio piacendo, perché gli infortuni poi purtroppo arrivano, Kevin King, cioè, l'anno scorso sta facendo un'ottima stagione, fondamentalmente i quarterback avversari non lanciavano dalla sua parte, lanciavano pochissimo. Quindi lui si occupava di una parte del campo e quella parte del campo era a posto. Nel momento in cui si è fortunato, è cominciata la revolving door delle secondarie, fondamentalmente è andato un po' tutto a rotoli anche lì. Però nell'andare a rotoli abbiamo visto comunque come Jair Alexander sia stato in grado di avere impatto già nel rookie year, e non è così facile. Leggevo, sentivo, non mi ricordo, che secondo Pro Football Focus è stato il miglior cornerback l'anno scorso in quanto a palloni contestati, ricezioni contestate, che vuol dire che fondamentalmente che conceda la ricezione o che non la conceda è sempre lì, per cui con un minimo di esperienza in più è sempre assistito dalla salute, perché si può pensare che possa avere un breakout year già nel secondo anno, sinceramente. La depth cornerback, appunto, mettiamo King, cioè, per adesso stanno giocando nella nickel, c'erano, vabbè, King è stato per lo più tenuto fuori dai team periods, ma fondamentalmente se c'è è lui uno dei titolari all'esterno. L'altro all'esterno, sempre all'esterno, era Jair Alexander. Nello slot tendono a mettere Tramon Williams, che con l'acquisizione a safety è potuto tornare a corner, e speriamo che rimanga così. Quindi ci sarebbe come quarto uomo, diciamo, George Jackson, che avrebbe così il tempo per anche lui crescere e lavorare sui difetti con un po' più di calma, e quindi per quanto mi riguarda si è messo abbastanza bene. Poi ci aggiungi Tony Brown, che è una bestia satanata, una bestia di Satana, tipo, molto fisico, molto rapido, anche cattivo in press coverage. E la stessa cosa è stata detta durante questa off-season di Kadar Holman, che è il rookie. Per cui mi sembra che si stia creando una buona depth. Poi ovviamente può essere sempre tutto scombinato da quell'infortunio che ti fa mandare a puttane tutto, però purtroppo quello non lo si può prevedere, non lo può prevedere neanche Gutenkunst. Penso che siamo comunque messi meglio di altre volte. Per quanto riguarda invece le safety, lì ho qualche perplessità in più, perché a parte il fatto che abbiamo Jones che ha le mestruazioni, non vedo particolare depth dietro Darnell Savage, Adrian Amos e Raven Green, e fondamentalmente dietro di loro non c'è più nessuno. Se Jones se ne vuole andare, non gioca, non fa quello che deve fare, stanno cominciando a parlare un po' di Jamerson, ex dei Badgers, che l'anno scorso avevamo preso, avevamo provato, specie in practice squad, mi pare sia stato anche poi promosso nel 53 come corner. Quest'anno è stato rispostato a safety, dove giocava a Wisconsin, però lì vedo già un po' più di difficoltà, specie per il fatto che almeno l'anno scorso a Patton piaceva giocare con tre safety in campo, quindi cioè, fondamentalmente ne hai 3 barra 4 se ti va bene, quindi c'è poca depth. Però io, cioè, sulla carta, così a pieno regime, cioè senza infortuni, a me sinceramente questa difesa piace, penso che abbia tante prospettive. E tra l'altro ho glissato totalmente sulla defensive line, però Kenny Clark, cioè, fondamentalmente penso che sia oramai pronto per diventare una star, cioè per me lo è già, però ovviamente lo conoscono in pochi, al di fuori di Green Bay intendo. E abbiamo Daniels che nel contract year, abbiamo Dean Lowry che comunque il suo l'ha sempre fatto ed è migliorato molto l'anno scorso. Montrevious Adams l'anno scorso, nella seconda parte di stagione, stava cominciando a tirare fuori qualcosa, è esploso dal nulla in positivo. Tyler Lancaster, che ha fatto tantissima roba l'anno scorso, nel mezzo era una forza contro le corse, per cui mi sembra che siamo messi abbastanza bene anche lì. Per cui io sono abbastanza positivo per la difesa. La mia prediction che ti avevo fatto prima del draft, mi pare, era difesa top 5, giusto quest'anno? Io la confermo.
Ah, mi ricordo così da te.
Che
perché
però,
dai...
però sei noioso.
Oh, mi pare tu non l'abbia detto, tante puttanate hai detto anche questo, ma infatti per quello io dico che vederci da fuori dalla top 10 come talento mi pare meglio, chissà che se ne accorgano e quindi giochino con dai incazzati neri, quindi che ne vuoi dire?
Sì, sì, tra l'altro è una cosa che volevo dire anche nella scorsa puntata, secondo me, a livello di metodi di allenamento che sono cambiati rispetto al passato. Dicevano che fondamentalmente per far avere più rep possibili a tutti durante gli allenamenti, e adesso poi correggimi se hai sentito anche questa cosa, perché fondamentalmente nei team periods giocavano contemporaneamente in parti diverse del campo sia i titolari che i backup, e quindi fondamentalmente c'erano contemporaneamente due team periods che andavano avanti, in modo tale che non ci fosse la pausa per cui il titolare gioca e i backup guardano, dopodiché i backup giocano e i titolari guardano, e si perdevano fondamentalmente delle rep, del tempo per fare delle rep, perché ovviamente i tempi sono contingentati al massimo, non si può fare più niente con la CBA del 2011, e quindi questo era un modo intelligente per far sì che ci fossero più rep per tutti.
Hanno diviso in due gruppi da 45, mi pare c'era Fak che è facendo nel gruppo B per quanto riguarda gli outside linebacker, una cosa più...
Sì, ci sta alla fine, cioè, se penso alla depth outside linebacker penso Smith 1, Smith 2, e Gary e Fak, quindi ci può stare. Poi un'altra cosa che mi era piaciuta era il fatto che appunto, sempre per questa cosa di sposare run e pass, sempre nei team periods fondamentalmente cercavano di fare due rep in una, cioè facevano magari la play action ma davano il pallone al running back e poi l'altro pallone invece Rodgers o chi per esso finiva il movimento della play action e faceva anche la chiamata su passaggio, che è un modo, se vuoi, per sia allenare la difesa a tenere gli occhi su entrambe le cose, sia di allenare l'attacco a far sì che i movimenti di run e pass siano il più simili possibile, perché una delle cose fondamentali per una play action è che sembri un'azione di corsa, quindi così fondamentalmente hai entrambe le cose, quindi devi per forza farlo, quindi mi sembrano cose interessanti, per quello sono eccitato per questo sistema e non vorrei che venisse snaturato
anche dalle parole di Bacchiari e di altri, cioè pratica dopo 13 anni c'è un sistema diverso, quindi c'è un nuovo coach che ovviamente ha dei modi diversi di allenare rispetto a quello precedente. Ovviamente McCarthy ormai era da Grimmie per 13 anni, vero? Mi pare?
Sì, dal 2006.
E quindi i suoi metodi, anche se erano evoluti nel corso degli anni, erano assolutamente lo stesso. Adesso invece c'è una ventata di novità e che quindi ha portato anche probabilmente un po' più di entusiasmo.
Sì, sì, anche perché così comunque in allenamento bene o male magari i titolari possono tendere legittimamente ad annoiarsi se sanno già tutto, se sanno cosa succede, se sanno gli schemi, mentre invece c'hai quel guizzo in più dovuto al fatto che ovviamente vabbè devi imparare il sistema nuovo, ma hai anche metodi diversi che ti tengono un po' più sulla corda. Poi mi è piaciuto anche il fatto che per esempio per tutta questa off-season, poi non so se continuerà anche nel training camp, Jair Alexander era sempre in copertura su Adams fondamentalmente, quindi stava sempre all'esterno, sempre dal lato di Adams, e quindi ha avuto questo corso intensivo di coverage su un top 5 receiver nella NFL che non può che fargli bene per quando poi andrà a affrontare altri ricevitori nel corso della stagione, perché per tutta l'estate hai affrontato davanti a Adams, quindi penso che siano quelle piccole cose che magari possono fare la differenza fondamentalmente, e quindi vedremo, io sono positivo e continuerò ad esserlo.
Altre mie domande, poi forse possiamo anche chiudere, era questa qui oggi per prepararmi della puntata, ho ascoltato un pezzettino di Peter e Gioia di Vivere Bukowski e si parlava della trade, quella dell'anno scorso per andare a prendere di Alexander, non se la trade con i Saints fosse favorevole per noi, perché ovviamente è stata una buonissima trade per quanto riguarda noi, ovviamente poi dipende da quello che verranno fuori i giocatori, ma confrontava il fatto che secondo me abbiamo passato Derwin James, Ok, cioè, Kenzie ha fatto l'anno scorso una grandissima stagione ai Chargers, ok, e che quindi se a posteriori il fatto di aver fatto la trade down, prendere quindi Alexander e quest'anno Savage è stato migliore che non andare a prendere magari Darwin James, cosa potevi fare l'anno scorso.
Oddio, vuoi sapere cosa ne penso?
No, te lo chiedo, neanche l'ho buttata là così perché ho detto se Savage, quindi avevo fatto bene, secondo te. Però,
sì, no, però al di là di quello, comunque, cioè, a parte che secondo me Alexander ha la possibilità di diventare tanta roba a corner, che è una premium position, e tu fondamentalmente hai la chance di aver preso sia un top corner che una safety. Poi al di là del fatto che ovviamente Darnell Savage sarà un first ballot Hall of Famer, però hai comunque preso, hai coperto, cioè, con questa mossa hai preso una premium position. Safety, per quanto bene possa volere la safety, non è una premium position. Per cui anche se prendi un all pro a safety, se non hai comunque il contesto che può essere quello dei corner, che può essere quello del front seven, una safety ti serve molto meno. Cioè, penso che probabilmente nella difesa dell'anno scorso di Packers avrebbe fatto ovviamente differenza Darwin James rispetto alla merda che avevamo, ma non così tanta come l'ha fatta ai Chargers. Tutto,
sì,
qua.
Guarda, stiamo cercando di fare il confronto tra l'olio e l'aceto, voglio dire, alla fine Darwin James, che probabilmente ha fatto una bellissima stagione ai Chargers, probabilmente perché in quel contesto ovviamente si è trovato a dare il meglio, ovviamente in un altro contesto non sappiamo come sarebbero andate le cose, cosa che è la prima regola del draft, ovviamente un prospetto che è diventato un fenomeno in una franchigia non vuol dire che è diventato in un'altra franchigia non potrebbe aver avuto una storia diversa.
Ma sì, ma infatti, ma poi magari neanche piaceva Mike Pettin, che ne so, magari per come gioca lui e come vuole le safety lui non andava neanche così bene, non calzava così a pennello come invece è calzato ai Chargers, perché poi ognuno, cioè nel senso, ogni scout, o meglio, ogni scouting system di ogni squadra ha comunque determinate preferenze per il modo in cui gioca la squadra, per cui un giocatore che per me, per il mio sistema non va bene, per un altro perfetto, per dire. Cioè, diciamo che sono discorsi che secondo me hanno poco senso, e hanno senso come quelli di 2 anni fa su Watt e Coso e King.
Perché... Sì, infatti parlavano anche di quello. Vabbè, ma devono parlare di qualcosa in questi 40 giorni, altrimenti...
È vero. No, beh, però... Ma sai che mi è piaciuta sta puntata? Ti è piaciuta? Non lo so.
Madonna, guarda, un genio.
No, niente, mamma mia.
Beh, quanto sei triste. Dopo la pre-season, quindi.
No, dopo il first round bye, se vuoi. No, io direi poco prima dell'inizio del training camp, manca un mesetto. Ma giusto, poi, per
magari vedere se abbiamo preso Pogba, Rabiot, Milinkovic, Savic, De Ligt e magari Neymar, magari anche.
Ma sentivo Messi, avevano detto poteva arrivare 700 milioni e passa la palla.
Questo diceva che siamo un fallimento totale, quindi praticamente che Nedved ha litigato con Ronaldo ha mandato via Allegri, belle cose, però sembra Green Bay, insomma, sembra.
No, questa me l'ero persa, sinceramente sono stato in giro tutt'oggi e non ho avuto modo. Però vabbè, buono a sapersi, adesso vado ad aggiornarmi. Pensa quanti tifosi dei Packers che ci stanno ascoltando, quanti no perché non ci ascoltano in tanti, però quei pochi che ci ascoltano, pensa in quanti odiano la Juve e ci stanno andando a fare in culo adesso perché stiamo parlando della Juve. Comunque vabbè. È andata così.
Beh, è andata, hanno anche ragione. E, no. Niente, notte, addio. Comunque noi abbiamo avvisato che andiamo a vedere il Championship a Green Bay.
Esatto, okay. Quindi chi si vuole unire,
basta.
Ho guardato ieri per il volo su Skyscanner, il prezzo migliore è da 390 euro, Malpensa Chicago Air, quindi se volete unirvi ragazzi noi ci troviamo lì. Biglietti,
perché
speriamo
mal che
di
vada
trovare.
Lo giochiamo a Chicago, per vedere.
Esatto, mal che vada siamo a Chicago, quindi non dobbiamo neanche fare 4 ore di macchina, 3 ore di macchina per andare a Green Bay con la neve, e quindi siamo perfetti, noi ci vediamo là.
Tanto andare a Fittane li risparmiamo, tanto che a Green Bay, quindi problemi.
No, però come ti ho detto, la coppiata perfetta è Championship a Green Bay e poi andiamo a buttare a Las Vegas al draft ad aprile. Sempre che si vuole unire, se ne sta.
3 mesi di ferie?
No, guardi il Championship, torni a casa e poi ad aprile torniamo e andiamo a Las Vegas. Tanto tu sei già là, che cazzo vuoi?
Faccio questa campagna di 3 ore io.
Appunto.
Ma chissà, si aprono sullo stadio qui, che sai che l'ho visto l'altro giorno dall'alto, no l'altro giorno, un paio di settimane fa l'ho visto. Caruccio.
Ho visto qualche foto anch'io, vabbè, come lo stadio del Milan e dell'Inter, dai.
Ci sono giocati tutti i tre ascoltatori. Vai. Ascolta, addio, buonanotte.
Sempre. Buonanotte, buongiorno, quello che è. Ciao a tutti. Comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, 'cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest, paint the best of rest stain. The poo I'm drinking keep me warmer, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of sorta. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest. Let's get the stadium rocking, people stand your feet. And the game wouldn't be the same without the Lambo League. We got the greatest fans, man, we own the team. In every single Sunday, we sporting gold and green. Got all my Charles Woodson jersey, 'cause I rep the best. I gotta give it up for the old vets and pay my respect to Jim Taylor, Max McGee, and yes, you bet I love Sterling Shaw. Hey, yo, who was that Brett guy? From 60s to 80s, the future and the present day. Green Bay's the real deal, we never go fade away. Poppin', we'll be seeing victory. Green Bay, baby, forever remain in history. Choose to cheer. Go Pack! Yeah.